voci del Grigioni Italiano.
Buonasera da Alessandro Tini e Marco Petrelli. Siamo giunti all'ultimo capitolo della nostra serie estiva dedicata alle torri e ai castelli del Moesano. Non potevamo che chiudere dedicando il nostro spazio di approfondimento settimanale alla fortificazione più importante ed imponente della regione. Vi faremo visitare idealmente il castello di Mesocco, accompagnati dal ricercatore Luigi Corfù.
Buonasera.
E da Hans-Peter Kvend, giornalista e membro della Fondazione Castello di Mesocco.
Buonasera.
Luigi Corfù, rompiamo il ghiaccio con una prima domanda semplice, ma magari la risposta sarà complessa. Come sta il castello di Mesocco?
Ma diciamo, dopo i restauri avvenuti negli ultimi 40 anni adesso, le rovine sono consolidate e anche la frequenza è buona. C'è un custode che lo tiene in ordine, il prato è ben falciato e quindi questi sono gli aspetti positivi. Gli aspetti meno positivi sono le erbe che anche in questo momento vedo che spuntano dai muri, e quelle sono molto pericolose perché a media scadenza poi vuol dire investire centinaia di migliaia di franchi, mentre invece se si fa subito si potrebbe evitare questo rischio. Quindi ritengo che questo sia una delle cure che deve prendersi sia il Comune sia la Fondazione Castello, devono vedere di ovviare a questo rischio.
Anche perché l'erba che vediamo qui, in quella che definirei adesso così la corte del castello, è tagliata come quella di un campo da golf.
Sì, sì, esattamente, perché poi è un posto molto bello per i bambini, per esempio, oppure se si fanno feste, quindi è anche giusto di tenere il prato come si deve.
Nel senso che interventi ne vengono fatti dal punto di vista del giardino, meno, come sottolinea lei, dal punto di vista dell'infrastruttura stessa.
Ma per salire sulle mura ci vogliono gli specialisti, cioè non può farlo uno qualsiasi, bisogna essere attrezzati, bisogna avere l'allenamento, quindi ci vuole un investimento annuale che vale non solo per il castello di Mesocco ma per tutte le torri del Moesano. Quello spero che prossimamente avvenga, perché adesso sono quasi 10 anni che sono finiti i restauri e quindi è il momento di intervenire.
Hans-Peter Kvend, questo è un compito che dovrebbe forse promuovere la sua fondazione.
Sì, ci sono due cose da fare. Uno è di valorizzare il castello con azioni culturali, cosa che facciamo in questo momento, si può anche vedere in questo momento, e la mostra col tema Il peso della leggerezza, che sta un po' in contraddizione con Castello, che è una cosa pesante, e ho anche voluta questa contraddizione. Vogliamo fare attività culturali ogni anno, non solo delle mostre, ma anche facciamo concerti, approfittando anche della chiesa Santa Maria del Castello qui sotto, e cerchiamo di approfondire queste attività. Ma lì c'è il problema che c'è dappertutto, il problema dei soldi. Uno dei livelli importanti è il livello del turismo, perché i turisti vengono, vedono questo castello, vengono su, vogliono vedere che cosa è, e questo si può usufruire offrendo ancora di più, per esempio a livello culturale, e questa è la mostra che vediamo qui al momento.
Rendiamo onore in questo momento alle mura che ci circondano e facciamo un tuffo nel passato per capire l'importanza di questo che è l'unico castello rinascimentale svizzero. Stiamo forse esagerando? No, perché la conferma ci giunge niente poco di meno che da Marino Viganò, direttore dell'archivio Trivulzio a Milano. Ascoltiamolo.
Grande, con la Torre Bianca e la Torre Nera, in realtà era un sistema d'avvistamento anch'esso sulla grande strada, si può benissimo dire internazionale, di passaggi e di commerci del Lucomagno, che era poi la principale e lo è rimasta sino all'inizio del XVII secolo. San Gottardo arriva molto tardi, quindi avvistamento come anche a Mesocco. Poi le varie signorie che insistono su Bellinzona, naturalmente quella ruscona inizialmente, quella viscontea e quella sforzesca, accumulano fortificazioni da quando cominciano ad avvertire la pressione dei popoli alemannici da nord. E singolare il fatto che Bellinzona, persino nelle ultime opere fabbricate in età sforzesca alla fine del XV secolo, in particolare diciamo fra il 1479 e l'87, mantiene un carattere arcaico, ovvero gli Sforza ancora in quel periodo si attendono che questi popoli che giungono da nord abbiano una tecnologia d'assedio antiquata, e in fondo è così. Invece su Mesocco le questioni sono un poco diverse. Il signore di Mesocco non sta tanto a guardare o a valutare l'eventuale capacità d'assedio di queste popolazioni e rinnova in maniera consistente l'opera di fortificazione del castello di Mesocco con sistemi difensivi adattati appunto all'artiglieria. Bisogna d'altro canto, anche come parallelo, ricordare che il Trivulzio si allea molto presto alla Lega Grigia. L'acquisizione del Mesolcina del 1480 acquisterà il Rheinwald e Safiental al di là del San Bernardino nel 1493 e già nel 96 pone l'intero suo stato trivulziano in relazione, o meglio in alleanza di mutua difesa con la Lega Grigia. Quindi in questo caso non c'è probabilmente un intento difensivo verso nord. Il mio sospetto è che sia più un intento difensivo verso sud, cioè verso la Lombardia ducale sforzesca che gli è diventata improvvisamente nemica nella persona di Ludovico il Moro.
Dunque, si noti bene che quello che vediamo noi oggi qui non è quello che rimane del vecchio castello di Mesocco, ma il frutto di diversi interventi di restauro anche ricostruttivi nel tempo, è corretto Luigi Corfù?
L'interessante di una rovina è che tu vedi tutte le stratificazioni e ci sono anche quelle sotterranee. Non sono del tutto d'accordo con Marino quando dice che erano torri d'avvistamento, era un castello di protezione, era un castello importante già nel Medioevo, perché si sa che a metà del 1300 c'è stata una guerra molto importante, Ghibellini-Guelfi. Non c'è una indicazione precisa nel documento, ma ci sono degli indizi forti che il castello di Mesocco era una roccaforte guelfa e quindi anche certi accenni di incendio in una torre, la torre verso la Moesa, sono probabilmente da ricollegare a quel posto. Come dico, è un lavoro che bisognerebbe fare. Questo per dire che è sempre stato un castello importante, anche il Vallo Romano evidentemente indica una chiusa come quelle che sono nel Trentino, che bloccava appunto le invasioni. Quindi una posizione molto particolare, mentre invece sono perfettamente d'accordo che il Trivulzio lui ha costruito il castello in funzione anti-milanesi, anti-Ludovico il Moro, no? Perché quando, specialmente dal momento in cui è passato al servizio della Francia, ovviamente erano in contrasto totale. E in quel senso è l'unica fortezza rinascimentale del XV secolo in ogni caso.
Hans-Peter Gwend, abbiamo parlato di queste stratificazioni. In Grigioni Sera abbiamo sentito anche l'opinione di Maruska Federici Schenardi, la quale dice bisognerebbe evidenziare di più, bisognerebbe portare chi viene al castello quasi mano nella mano. Ci sono oggi delle nuove tecnologie che potrebbero aiutare a scoprire queste stratificazioni, a capire meglio la storia di questo castello. Immagino che anche questo sia uno degli obiettivi della fondazione.
Sì, è uno dei nostri obiettivi, non dal punto di vista di fare scavi eccetera, questo non è il nostro compito e non possiamo farlo, ma evidenziare quello che c'è. Fra l'altro vorremmo anche, tramite l'amiglioramento del nostro sito internet e anche a miglioramento delle indicazioni che sono qui immediatamente al castello. Al momento c'è un piccolo coso elettronico che si può accendere, ma questo è tutto. Poi c'è un altro progetto che è anche importante, da fare solo con la superficie, ma è importantissimo. Al momento siamo seduti sotto un capannone e questo capannone serve per matrimoni, per piccole feste, eccetera. Ma ci vuole una sala eventi stabile e lì siamo in conflitto con la conservazione di quello che c'è, perché le istanze responsabili per la conservazione dicono potete fare solo una cosa piccola, si deve poterla mettere via fra 15 giorni eccetera eccetera. Abbiamo un bellissimo progetto di una sala eventi in legno che infatti non si deve scavare niente, ma costa circa 800.000 franchi e quelli si devono trovare.
Se noi oggi abbiamo il privilegio e la fortuna di poter ragionare sul futuro di questo maniero è perché, a differenza di altri, è stato demolito poco, se mi concedete l'espressione, sicuramente meno di quanto è stato demolito Norantola o il castello di Serravalle. Perché i castelli di Bellinzona invece sono rimasti pressoché intatti e in parte anche il castello di Mesocco? Sentiamo ancora Marino Viganò.
Da Dal punto di vista delle fortificazioni, dei castelli, bene, ci si può chiedere perché siano addirittura rimasti alcuni in piedi. Notoriamente, dopo l'annessione delle terre dette attualmente Ticino, i confederati sono piuttosto disponibili a far demolire queste opere, perché levano in questo modo alle varie signorie che si sono installate nel milanese, quella francese e poi quella spagnola, l'appetito di tornare a riprendersi queste fortificazioni. Quindi c'è una campagna, in particolare nel 1517, di demolizione radicale. Morcote, Lugano, Capolago, tutta una serie di altre difese secondarie, che culmina poi con la demolizione anche del castello di Locarno nel 1531. Perché si salva Bellinzona? È quasi un caso, in realtà. C'è una richiesta anche a Bellinzona delle popolazioni locali di poter demolire i castelli. Nel caso specifico la superiorità elvetica lo vieta anziché incoraggiarlo, perché probabilmente ha bisogno almeno di un ridotto sicuro al di qua delle Alpi, demolito tutto il resto, ma almeno un sito dove radunare eventualmente truppe e tenerle al sicuro dietro un sistema difensivo può essere utile alla Confederazione. Dal punto di vista dei Grigioni la situazione è abbastanza simile. Appena la Lega Grigia si riesce a impossessare di vari siti, provoca, incentiva o si attiva per la demolizione delle difese. Basti ricordare lo stesso castello di Mesocco, fatto demolire nel 1526, la Rocca di Musso, dopo le guerre che portano lo stesso nome, siamo a metà degli anni 20, viene fatta demolire. Quindi il sistema consiste nel privare l'eventuale avversario di interesse a reinsediarsi su quei siti. E il modo migliore è far scomparire i castelli. E ricordare che Mesocco è stata restaurata due volte, in maniera anche importante, consistente. Era ridotta in rovina.
E Luigi Corfù, Mesocco era davvero una super fortezza, imprendibile. Perciò, da questo punto di vista, si capisce anche perché qualcuno abbia detto meglio eliminarla, altrimenti se si dovesse insediare qualcuno non riusciremmo più a mandarlo via.
Sì, è esattamente così, perché a Chiavenna era avvenuto lo stesso. Medeghino aveva occupato il castello con l'intrigo, era riuscito a impossessarsene, poi buttarli fuori non era uno scherzetto. Mesocco, durante il Medioevo, era un castello fatto per difendersi tramite le balestre, diciamo così, quindi le mura esterne erano molto importanti, quindi la cerchia dove c'è dentro anche la chiesa, cioè intorno alla chiesa, arrivavano fino all'autostrada le mura medievali. Poi invece il Trivulzio, le mura medievali non interessavano di per sé granché, e le ha lasciate, ma ha concentrato i suoi sforzi sul nucleo, cioè sul castello dove stiamo adesso, perché lì ha piazzato l'artiglieria, quindi l'artiglieria poi teneva lontani i nemici. L'assedio del 1483, c'è la descrizione esatta, gli assedianti erano sulla chiesa di San Pietro, quindi a più di mezzo chilometro. Il sistema di difesa era completamente diverso, e prendere un castello del genere non era uno scherzetto. Qui è stato assediato in tutto per quasi 7 anni e non è mai successo niente, non sono mai riusciti a prenderlo, evidentemente.
Hans-Peter Kvendt.
Un grande vantaggio della posizione strategica di questo castello per il giorno d'oggi è che si ha una vista incredibile su tutta la valle, in giù e in su, e questo anche è una cosa da valorizzare.
Se noi oggi siamo qua e possiamo parlare di restauro conservativo e magari eventualmente anche ricostruttivo, è anche perché in epoca recente è nata una sensibilità nuova nei confronti di questi castelli, e a questo proposito sentiamo lo storico Marco Marcacci.
Per la nostra sensibilità attuale, queste cose danno sia il senso della storia della regione e sono anche considerate dei monumenti da salvare, appunto, perché riflettono quella che è stata la storia del popolamento, della regione, eccetera. Ma è curioso che fino a poco più di un secolo fa questi ruderi venivano proprio considerati come ruderi da abbandonare, anche perché simboli, diciamo, di altri poteri, di signori che avevano voluto regnare sulla valle, e quindi vabbè, se venivano poi cancellati andavano all'abbandono, tanto meglio, insomma, no? Cioè è una curiosità e un interesse abbastanza recente che è venuto prima da fuori, diciamo, da quelli che erano i viaggiatori dell'epoca romantica che si entusiasmavano per queste rovine, le hanno anche ritratte, raffigurate, disegnate, eccetera. E poi è venuto anche da parte della popolazione locale un interesse per salvare delle testimonianze della storia, cioè oggi nessuno accetterebbe più di demolire una di queste fortificazioni per costruirvi qualcosa di moderno, al contrario si cerca piuttosto di recuperarle, di rivalorizzarle, ecco, ma corrisponde probabilmente a delle società o a delle identità locali che si vanno un po' perdendo e quindi bisogna attaccarsi a quello che resta e queste testimonianze sono tra quelle più imponenti e tra quelle più antiche e quindi spiega un po' anche perché c'è un interesse per salvarli, oltre che poi l'interesse degli storici o degli archeologi che vorrebbero sapere di più, sapere quando sono state costruite, come, quando e fare anche altre scoperte relative a queste strutture fortificate che non servono più a niente.
Non servono più a niente dal punto di vista strategico-militare, naturalmente, perché Hans-Peter Gwende, il castello di Mesocco, in realtà serve e serve molto per una serie di iniziative che voi promuovete. Avete detto volete potenziare il sito internet. Internet apre una serie di possibilità straordinarie, dalle visite in realtà aumentata, ma anche e soprattutto forse la raccolta dei fondi.
Sì, questo è ovvio, tutti lo fanno e questo è anche il problema. Al giorno d'oggi, con la situazione economica, dicono che ha migliorato, ma per la raccolta di soldi non ha migliorato. Una cosa importante è collaborare con altri, per esempio con l'ente turistico. Per il sito abbiamo l'intenzione di collaborare con l'ente turistico per far sapere che qui ci sono queste mostre, che ci sono questi concerti, eccetera. Collaboriamo con l'ente turistico. Poi abbiamo un sostegno continuo, ma molto piccolo, del comune di Mesocco. E per progetti come quello che ho detto, quella sala eventi invece del Cappanone, che anche dopo fa anche delle entrate, per questo dobbiamo indirizzarci a delle imprese, a delle persone che pensano anche economicamente nel futuro.
Si può pensare anche a una collaborazione pubblico-privato?
In ogni caso ci vuole.
Luigi Corfù, nell'immaginario collettivo quando si pensa alle persone che salvano queste opere c'è sempre qualcuno in ginocchio con un pennellino che sposta della sabbia. Lei invece, mentre salivamo al castello prima della registrazione di questa trasmissione, mi parlava di un'iniziativa che secondo me ha dei tratti originali ma che promette molto. Ce la vuole ricordare?
Qui dal castello si vede molto bene quanto è cambiato, perché una volta quando si girava lo sguardo vedevamo dappertutto prati e adesso vediamo dappertutto foresta vergine, quindi vuol dire che insieme a questi prati che sono scomparsi è scomparsa una civiltà e di questo eravamo coscienti già 50 anni fa, che la civiltà contadina stava scomparendo, insieme a questa civiltà contadina sparisce tutto quello a cui questa civiltà era legata. E allora già negli anni 80 il tentativo era quello di creare un certo numero di fattorie, un po' come è avvenuto in Bregaglio a Poschiavo, e purtroppo non è funzionato. L'idea era di creare 4 o 5 grosse fattorie e una intorno al castello, però è chiaro che era molto complicato perché i terreni intorno al castello sono in gran parte privati e quindi bisogna andarci piano, però magari col tempo sarebbe bello perché un gregge di capre renderebbe molto di più che tanta gente che deve venire a tagliare ogni momento i boschi che crescono intorno.
Prima di chiudere e andando oltre le fortificazioni trivulziane e entrando così nel mondo dei desideri, abbiamo chiesto all'archeologa e antropologa Maruska Federici Schenardi che cosa ci sarebbe ancora da scoprire nel Moesano oltre alle fortificazioni di cui vi abbiamo parlato in queste due settimane speciali.
Beh, tutto Moesano fortificato prima dell'epoca dei De Sacco e dei Trivulzio. Penso per esempio a Motta Garlenda, che è un sito quasi misterioso, che non è ancora stato veramente indagato, non sappiamo a che epoca risalga. Penso a delle possibili postazioni tardo-antiche, anche quelle magari inedite. Una invece è ben conosciuta, il Vallo di Mesocco Tecne, quindi questo è un sistema fortificato che risale al tardo-antico, 4-5 secolo d.C., quindi c'è tutta questa porzione della storia che va ancora indagata.
Siamo in chiusura, Luigi Corfù. Il castello di Mesocco non è solo storia dei De Sacco, non è solo dei Trivulzio, ci sarebbe ben altro da fare, da trovare.
C'è tantissimo da scoprire, per fortuna. Lo lasceremo ai nostri successori, chi arriverà.
Aspetta, Shen, a lei viene la pelle d'oca quando sente tutti questi desideri di riscoperta, di indagine, perché poi alla fine bisogna finanziarli.
Sì, questo è vero, abbiamo parlato delle finanze, ma del resto non mi dà la pelle d'oca, perché più idee ci sono, più si possono scegliere quelle che si possono realizzare, e per noi è veramente importante sentire tutte queste cose. E anche se un'idea è buona, veramente buona, si trovano i soldi.
Questa edizione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo del mondo, per questa settimana chiude qui. Tutti i contributi di queste settimane speciali dedicate alle fortificazioni del Moesano li potete naturalmente riascoltare sulla nostra pagina internet.